Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Bonacelli legge Vent'anni dopo, di Alexandre Dumas, traduzione di Albertina Palau.
Due giorni dopo, la mattina alle 9, con un buon vento, i nostri francesi ponevano piede sul suolo della patria, a Bologna. Si spartirono, come avevano sempre fatto, il danaro, e strettasi scambievolmente la mano e reiterate le proteste di eterna amicizia, i gentiluomini si separarono per avviarsi ciascuno nella direzione convenuta, non senza voltarsi, non senza mandarsi ancora affettuose parole che l'eco delle dune ripeteva. Al fine si perdettero di vista. In quelle 6 settimane d'assenza erano accadute in Francia tante piccole cose da formare quasi un grande avvenimento. I parigini, svegliatisi la mattina senza regina né re, furono molto dolenti di tale fuga, e l'assenza di Mazzarino, così caldamente desiderata, non compensò il rincrescimento di quella dei due augusti fuggiaschi. Il primo sentimento che agitò Parigi quando udì la fuga a Saint-Germain fu quella specie di spavento che assale i bambini quando si destano di notte o soli. Il Parlamento si mise in moto e fu deciso che una deputazione si recasse dalla sovrana a pregarla di non privare più a lungo la capitale della sua regale presenza. Ma la regina era ancora sotto la duplice impressione del trionfo di Lan e dell'orgoglio della fuga eseguita tanto felicemente. I deputati non solo non ebbero l'onore di essere ricevuti da lei, ma furono fatti persino aspettare in mezzo alla strada, dove il cancelliere, lo stesso cancelliere Séguier, che vedemmo nella prima parte di questa narrazione cercare ostinatamente una lettera persino in seno alla regina, venne a dar loro l'ultimatum della corte, che proclamava che se il Parlamento non si umiliava dinanzi alla regale maestà, passando senz'altro sopra a tutte le questioni che avevano causato la contesa, Parigi sarebbe stata assediata il giorno seguente, che già nella previsione di tale assedio il duca d'Orléans occupava il ponte di Saint-Cloud e che il signor principe, ancor tutto splendente della sua vittoria di Lens, era in possesso di Charenton e di Saint-Denis. Disgraziatamente per la corte, a cui una proposta moderata avrebbe forse restituito un buon numero di partigiani, questa proposta minacciosa produsse un effetto contrario a quel che si attendeva. Essa ferì l'orgoglio del Parlamento che, sentendosi vigorosamente appoggiato dal ceto borghese a cui la grazia di Bruxelles aveva dato la misura della propria forza, rispose a tale intimazione affermando che il cardinale Mazzarino era notoriamente l'autore di tutti i disordini e che quindi lo dichiarava nemico del re e dello Stato e gli ingiungeva di ritirarsi dalla corte quel giorno stesso e dalla Francia nel termine di 8 giorni, spirati i quali, in caso non obbedisse, comandava a tutti i sudditi del re di rivoltarglisi contro. Questa energica risposta che la corte non si aspettava metteva insieme Parigi e Mazzarino fuori della legge. Rimaneva da sapersi chi l'avrebbe vinta, se il Parlamento o la corte. Allora la corte fece i suoi preparativi di assalto e Parigi quelli di difesa. Così si giunse ai primi di febbraio e proprio al primo di quel mese i nostri 4 compagni approdavano a Bologna e si avviavano solleciti a Parigi, ognuno per la sua strada.
Thank you.
Giunti nei sobborghi, Athos e Aramis trovarono buona guardia. I due amici si misero subito in cammino, scendendo per la ripida china del sobborgo. Però, giunti in fondo alla discesa, videro con gran sorpresa che le strade di Parigi erano cambiate in fiumi e le piazze in laghi. Le continue piogge del mese di gennaio avevano fatto straripare la Senna e il fiume aveva finito con l'invadere metà della capitale. Arrivarono al Louvre in barchetta. Era già notte fatta, e Parigi, vista così, al lume di alcuni fanali tremolanti fra tutti quegli stagni, con le sue barche cariche di pattuglie con armi scintillanti, con le grida di veglia che di notte si scambiano fra i posti di guardia, Parigi presentava un aspetto che abbagliò Aramis, sempre accessibile ai sentimenti bellicosi. Giunsero dalla regina. Quando furono annunciati il conte de la Fère e il cavaliere d'Herblay, la regina diede un grido di giubilo. «Ebbene, signori», disse la regina scorgendo Athos e Aramis, «eccovi finalmente, amici fedeli, ma i corrieri di Stato vanno anche più presso di voi. La corte è stata istruita sugli affari di Londra nel momento che voi giungevate alle porte di Parigi, ed ecco i signori di Flamarat e di Châtillon che mi portano da parte di Sua Maestà la regina Anna le più recenti informazioni». Athos e Aramis si guardavano. La tranquillità e l'allegria stessa che tralucevano negli sguardi della regina li colmava di stupore. «Favorite continuare», le disse rivolgendosi a Châtillon e Flamarin. «Dicevate dunque che Sua Maestà Carlo I, mio augusto signore, era stato condannato a morte nonostante il voto della maggioranza dei sudditi inglesi?» «Sì, signora», balbettò Châtillon. Athos e Aramis si guardarono in viso sempre più stupefatti. «E che, condotto al patibolo», proseguì la regina, «al patibolo, Sua Maestà Carlo I, mio augusto signore, mio re, è stato salvato dal popolo indignato». «Sì, signora», rispose Châtillon, con voce tanto bassa che a malapena i due gentiluomini, benché attentissimi, poterono udire questa affermazione. La regina congiunse le mani con generosa riconoscenza, mentre la figlia cingeva il collo alla madre e l'abbracciava con gli occhi pieni di lacrime di gioia. «Ora non ci rimane che presentare a Vostra Maestà l'umile nostro ossequio», disse Châtillon, a cui pareva di peso la parte che faceva e che arrossiva sempre di più sotto lo sguardo fisso e penetrante di Athos. «Ancora un momento, signori», disse la regina trattenendoli con un cenno, «un momento di grazia, giacché ecco i signori de la Fère e d'Herblay che, come avrete inteso, vengono da Londra e vi daranno forse come testimoni oculari particolari a voi ignoti. Tali particolari li recherete alla vostra regina. Parlate, signori, parlate, vi ascolto, non mi nascondete nulla, non abbiate alcun ritegno, poiché Sua Maestà vive ed è salvo il regio onore, tutto il resto mi è indifferente». Athos impallidì e si posò una mano sul cuore. «Ebbene», disse la sovrana, che si accorse del pallore e del movimento, «parlate, signore, ve ne prego». «Perdonate, maestà», rispose Athos, «ma io nulla voglio aggiungere al racconto di questi signori, prima che abbiano riconosciuto loro stessi che forse si sono ingannati». «Ingannati!» esclamò Enrichetta poco meno che soffocata. «Ingannati! E che cosa c'è, mio Dio?» «Signore», disse Flamarin ad Athos, «se ci siamo ingannati, l'errore proviene dalla regina, e voi non avrete, suppongo, l'intenzione di rettificarlo, perché sarebbe lo stesso che dare una smentita a Sua Maestà». «Dalla regina?» riprese Athos con la sua voce calma e vibrante. «Sì», balbettò Flamarin, e abbassò gli occhi. Athos mandò un doloroso sospiro. o non piuttosto da colui che vi accompagnava e che abbiamo visto con voi al corpo di guardia della barriera del Rul? Disse Aramis con la sua insultante cortesia. Giacché se il conte della Fer e io non abbiamo preso abbaglio, eravate in tre nell'entrare a Parigi. Châtillon e Flammarin sussultarono. «Ma spiegatevi, conte!» esclamò la regina in angoscia sempre più fiera. «Sulla vostra fronte io leggo la respirazione, il vostro labbro esita ad annunciarmi qualche terribile notizia, vi tremano le mani, Dio mio, che cosa è accaduto?» «Signore», disse la principessina cadendo in ginocchio accanto alla madre, «abbiate pietà di noi!» «Se siete l'autore di una funesta notizia, signore», disse Châtillon, «voi agite da uomo crudele, partecipandola alla regina». Aramis si accostò a Châtillon, quasi sino a toccarlo, e a labbra strette e con sguardo scintillante disse: «Signore, mi figuro che non abbiate la pretesa di insegnare al conte della Fer e a me ciò che dobbiamo dire». Durante quel breve alterco con Flammarin e Châtillon, Athos, sempre con la mano sul cuore a testa china, s'era avvicinato alla sovrana e le diceva con voce commossa: «Signora, i principi, che per loro natura sono al di sopra degli altri uomini, ricevettero dal cielo un cuore atto a sopportare più grandi sventure di quelle della maggioranza degli uomini, perché il cuore partecipa della loro superiorità. Mi sembra dunque che non si debba agire con una grande regina, qual è vostra maestà, nel modo stesso che con una donna del nostro ceto. Regina, destinata a ogni martirio, su questa terra, ecco il risultato della missione di cui ci onoraste». E Athos, inginocchiandosi dinanzi alla regina palpitante e raggelata, si levò dal petto, racchiusi nella stessa scatola, il collare di diamanti che la regina aveva consegnato a Lord Winter e l'anello nuziale che prima di morire Carlo aveva consegnato ad Aramis. Athos non si era mai tolto di dosso quei due oggetti da quando li aveva ricevuti. Aprì la scatola che li conteneva e con tacito e profondo dolore li porse alla regina. La regina allungò la mano, prese l'anello, lo portò con gesto convulso alle labbra e senza poter trarre un sospiro né mandare un singhiozzo, stese le braccia, impallidì e cadde priva di sensi fra quelle della figlia e delle sue dame. Athos baciò il lembo della veste della sventurata vedova e, rialzandosi con tale maestà che produsse sugli astanti un'impressione profonda, disse: «Io, conte de la Fère, gentiluomo che non mentì mai, giuro, prima dinanzi a Dio, indi dinanzi a questa sventurata regina, che tutto quanto poteva farsi per salvare il re fu da noi fatto sul suolo d'Inghilterra. E ora, cavaliere, soggiunse volgendosi a Aramis, andiamocene, l'obbligo nostro è compiuto». «Non ancora», disse Aramis, «ci resta da dire una parola a questi signori». E, voltosi verso Châtillon, «signor mio», gli disse, «vi compiacereste di venir fuori, anche per un momento, per udire le poche parole che non posso dirvi davanti alla regina?» Châtillon, senza rispondere, s'inchinò in segno di assenso. Athos e Aramis passarono per primi, Châtillon e Flamarin li seguirono. Attraversarono senza far parola il vestibolo, ma giunti a una terrazza che era a livello di una finestra, Aramis si diresse alla terrazza in cui non si trovava alcuno, si fermò alla finestra e, volgendosi al duca di Châtillon, gli disse: «Poco fa, mi pare, vi siete preso l'ardire, signore, di trattarci con molta libertà. Ciò non era conveniente in alcun caso, ma molto meno da parte di persone come voi, che venivano a portare alla regina il messaggio di un mentitore». «Signore», esclamò Châtillon, «che cosa avete mai fatto del signor di Bruy?» domandò ironicamente Aramis. «Che sia andato per caso a cambiarsi una faccia che somiglia troppo a quella del signor Mazzarino? È noto che a Palazzo Reale ci sono molte maschere italiane di ricambio, da quella di Arlecchino sino a quella di Pantalone». «Ma voi ci provocate, mi pare», disse Flammarion. «Ah, vi pare soltanto, signori?» «Cavaliere, cavaliere», fece Athos. «Lasciatemi fare», rispose con stizza Aramis. «Sapete pure che a me non piacciono le cose a mezzo». «Finitele dunque», ribatté Châtillon, con non minore alterigia di Aramis. Aramis fece un inchino e replicò: «Signori, un altro, al posto mio o del conte de la Fère, vi farebbe arrestare, giacché abbiamo in Parigi alcuni amici, ma noi vi offriamo un mezzo di andarvene senza essere molestati. Venite a discorrere con noi 5 minuti con la spada in pugno su questa terrazza abbandonata». «Volentieri», rispose Châtillon. «Un momento, signori», esclamò Flammarion, «so bene che la proposta è tale da tentarci, ma in questo momento ci è impossibile accettarla». «E perché?» domandò Aramis, scuotendo il capo con un gesto di incredibile insolenza. Châtillon vide il gesto e pose mano alla spada. «Duca», disse Flammarion, «vi dimenticate che per domani dovete comandare un'impresa della massima importanza e che, designato dal signor principe, gradito dalla regina, sino a domani sera non siete padroni di voi». «Benissimo, dunque a domani l'altro mattina», disse Aramis. «Ma domani l'altro», osservò Châtillon, «non è troppo lungo indugio, signori». «Non sono già io», riprese Aramis, «che stabilisco questo termine e chiedo questa dilazione, tanto più», soggiunse, «che mi sembra potremmo ritrovarci in quella impresa». «Signor sì, avete ragione», esclamò il duca, «e vi incontreremo con molto piacere, se volete aver l'incomodo di venire sino alle porte di Charenton». «Signor mio, per aver l'onore di incontrarvi andrei in capo al mondo, e a maggior ragione farò a questo scopo una lega o due. Dunque, a domani». All'indomani Athos e Aramis si diressero verso Charenton, rasentando il sobborgo, poi la zona di Fécamp, tutta nera di cittadini armati. Via via che avanzavano e oltrepassavano i diversi corpi scaglionati lungo la strada, vedevano le corazze forbite e risplendenti succedere alle armi arrugginite e moschetti luccicanti invece di partigiane variopinte. «Mi pare che sia qui il vero campo di battaglia», disse Aramis. «Vedete quel corpo di cavalleria che sta davanti al ponte con la pistola in pugno? Ehi, badate, arrivano i cannoni!» «Ma mio caro», rispose Athos, «dove siamo venuti? Mi sembra di vedere intorno a noi figure di ufficiali del Regio Esercito. Non è il signor di Châtillon in persona quello che viene innanzi con i suoi brigadieri?» Così dicendo, Athos mise mano alla spada, mentre l'amico, credendo infatti di aver oltrepassato i limiti del campo parigino, dava di piglia le pistole. «Buongiorno, signori», disse il duca avvicinandosi. «Mi accorgo che nulla capite di quanto accade, ma in poche parole ve lo spiegherò io. È evidente che è rotta la tregua e sta per cominciare la battaglia, dunque rientrate in Charenton, poiché io fra poco darò il segnale d'attacco. Ecco l'ordine che mi dà il signor principe». Difatti, un alfiere alzava in aria per tre volte il gagliardetto del principe. «Arrivederci, signor cavaliere», gridò Châtillon, e partì di galoppo per raggiungere la sua scorta. Dopo una mezz'ora il combattimento era impegnato su tutti i fronti. Athos e Aramis si erano buttati all'assalto. Aramis con la spada e la pistola in pugno, Athos con la spada nel fodero e la pistola nelle fondine, era calmo e freddo come imparata. Dall'altra parte, e nelle file del Regio Esercito, due cavalieri, uno coperto di una corazza dorata, l'altro di una semplice pelle di bufalo, da cui uscivano le maniche di un giustacuore di velluto turchino, tiravano in prima fila. Il cavaliere con la corazza dorata andò a urtare Aramis e gli diede una stoccata che Aramis parò con la sua solita abilità. «Ah, siete voi, signor di Châtillon», disse al sopraggiunto. «Siate il benvenuto, vi aspettavo, spero di non avervi fatto aspettare troppo», rispose il duca. «In ogni caso, eccomi qua, signor di Châtillon», disse Aramis, estraendo dalle fondine una seconda pistola per quell'occasione. «Credo che se la vostra pistola è scarica, siate un uomo morto. Grazie a Dio non lo è». E il duca, alzando la pistola su Aramis, la puntò e fece fuoco, ma Aramis abbassò la testa non appena vide Châtillon porre il dito sul grilletto, e la pallottola gli passò sopra senza toccarlo. «Oh, non mi avete colto!» gridò Aramis. «Ma io giuro davanti a Dio di non fallire, se vi do il tempo!» urlò il signor di Châtillon, dando di sprone e balzandogli addosso con la spada. Aramis lo aspettava con quel sorriso terribile che gli era proprio in simili occasioni, e Athos, che vedeva il duca avanzare verso Aramis con la prontezza del lampo, apriva la bocca per gridare «Tirate! Tirate!» quando il colpo partì. E il signor di Châtillon aprì le braccia e cadde riverso sulla groppa del suo cavallo. Châtillon fece un gesto con la mano e Aramis stava per smontare, ma d'un tratto ricevette un violento colpo nel fianco. Era una stoccata, ma la corazza lo parò. Si volse con impeto, afferrò per il polso quel nuovo antagonista, quando due gridi sfuggirono al tempo stesso, uno emesso da lui, l'altro da Athos. «Raoul!» Il giovane riconobbe il viso del cavaliere d'Herblay e la voce di suo padre, e abbassò subito la spada. Parecchi cavalieri dell'esercito partigiano si slanciarono in quel momento sopra Raoul, ma Aramis lo coperse con la sua spada. «Mio prigioniero!» esclamò. «Passate al largo!» Intanto Athos, prendeva per la briglia il cavallo di suo figlio e lo trascinava fuori della mischia. Allorché furono lontani dal campo di battaglia, il conte de la Fère domandò a Raoul: «Che cosa andavate a fare, mio caro, tanto innanzi nella mischia? Non era quello il vostro posto, mi sembra, non essendo armato per il combattimento?» «E difatti non dovevo battermi oggi», rispose. «Ero incaricato di una missione per il cardinale e partivo per Rueil, quando, vedendo nella zuffa il signor di Châtillon, mi è venuto voglia di mettermi al suo fianco.» «Ma avete detto che andate a Rueil?» disse Aramis. «Sì, dal cardinale, certo. Ho un dispaccio del signor principe per sua eminenza.» Athos prese la lettera inarcando le ciglia, ma l'idea che in essa si trattasse di D'Artagnan lo aiutò a superare il disgusto che provava a leggerla. Ecco quel che c'era scritto: «Monsignore, io manderò stasera a vostra eminenza, per rinforzare la schiera del signor di Comminges, i 10 uomini che mi richiede. Sono buoni soldati atti a tenere a dovere i 2 fieri avversari di cui vostra eminenza teme l'abilità e la risolutezza.» «Oh, oh!» disse Athos. Fece Aramis. «Che ve ne pare di 2 avversari per custodire i quali occorrono 10 buoni soldati oltre la schiera di Comminges? Non somigliano come 2 gocce d'acqua a D'Artagnan e a Porthos?» «Andremo a Rueil», rispose Athos. «È come correre in bocca al lupo», osservò Aramis. «Se fossi stato amico di Giona come lo sono di D'Artagnan», rispose Athos, «sarei entrato con lui anche nel ventre della balena. E voi, Aramis, fareste lo stesso.»
Paolo Bonacelli ha letto 20 anni dopo, di Alexandre Dumas. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, nel sito radio3.rai.it.